www.digio.it e la storia continua.
I romani avevano un altro modo per indicare questi barbari che si trovavano dentro l'impero perché il loro paese era stato conquistato dai romani. Ed è una cosa su cui vorrei fermarmi un attimo perché è molto indicativa della mentalità romana. Anche se magari è una cosa un po' tecnica, voi mi scuserete, ma spero di riuscire a spiegarla lo stesso, a farmi seguire, insomma, anche a quest'ora subito dopo pranzo, che siamo tutti un pochino, come dire, appesantiti. Gli indigeni, i barbari dei paesi conquistati, che non hanno la cittadinanza romana, il diritto romano, ufficialmente, sapete come li definisce? Li definisce peregrini. Peregrinus, per i romani, è, in origine, uno che non sta al suo paese, uno che se n'è andato dal suo paese e altrove e quindi è a casa d'altri, non è protetto dalle leggi perché non è uno del posto, è uno che viene da fuori. Non so se mi spiego, notate la finezza di conquistare la Gallia e poi dire ai Galli, qui nel vostro paese voi adesso siete stranieri. Perché qui in Gallia, così come in Britannia, così come in Egitto, i cittadini siamo noi romani. Voi, gente del posto, per il momento, su questo per il momento torneremo perché è fondamentale, ma per il momento siete stranieri a casa vostra, peregrini per l'appunto. Due categorie di persone dunque nell'impero romano. Cittadini, peregrini. I barbari sottomessi, gli indigeni. La differenza è forte nel concreto, è forte nella quotidianità della vita, è forte nei diritti che uno può esercitare. Io mi fermerei rapidamente su un esempio di questa diversità di diritti nell'impero, in qualunque provincia dell'impero, fra chi era cittadino e chi non lo era. È una situazione che fino a qualche anno fa raccontarla in un paese occidentale sarebbe sembrata stranissima, perché quando eravamo bambini noi, chiunque vivesse in Italia era un cittadino italiano e tutti quelli che vivevano in Italia avevano gli stessi diritti. Adesso non è più proprio così. Adesso in Italia è pieno di persone che non hanno gli stessi diritti dei cittadini, pur vivendo insieme a loro e come loro, e quindi forse è più facile capire cosa voleva dire vivere nell'impero romano con questa separazione fra i cittadini e gli indigeni. Atti degli Apostoli. San Paolo predica a Gerusalemme. Siamo nell'impero romano. La predicazione di San Paolo dà fastidio alle autorità religiose ebraiche di Gerusalemme, che si rivolgono al comandante militare romano della città e gli chiedono di arrestare questo perturbatore della quiete pubblica. I soldati arrestano San Paolo. Dopodiché, come da prassi, lo legano a un palo e si preparano a frustarlo in attesa che il comandante scenda a interrogarlo. San Paolo si lascia legare, poi quando stanno per cominciare a frustarlo, San Paolo, sta tutto negli Atti degli Apostoli, andate a controllare, anche se è una storia incredibile, San Paolo si rivolge al soldato e dice, ma lo sapete cosa state facendo? Lo sapete che state per frustare un cittadino romano? Allora immediatamente corrono dal comandante, il comandante si precipita giù, San Paolo è sempre legato al palo, e c'è questo dialogo surreale in cui il comandante romano di Gerusalemme dice a San Paolo, ma è vero che tu sei un cittadino romano? Eh sì, dice San Paolo. E il comandante romano dice, anch'io sono cittadino romano e mi è costata un sacco di soldi questa cittadinanza. San Paolo dice, no, io dalla nascita. Dopodiché lo slegano con tante scuse e lo pregano se per piacere può rimanere a disposizione, perché l'intera faccenda a questo punto va trasmessa a Roma all'imperatore. Perché una cosa che riguarda un cittadino romano non può essere decisa dalle autorità locali, il cittadino non può essere né arrestato né tantomeno frustato né niente, bisogna trasmettere tutto all'imperatore, solo lui può giudicare. E San Paolo ha davanti a sé ancora parecchi anni di vita, prima che lo chiamino a Roma e alla fine decidano che effettivamente è un disturbatore della quiete pubblica. Insomma, per quella volta la scampata ne ha ancora per anni di tranquillità. Ecco, voi fate il confronto, San Paolo cittadino romano, con quello che succede nello stesso posto, pochi anni prima, nella stessa identica situazione, a uno che quando l'hanno legato al palo non poteva dire «ma io sono cittadino romano». Gesù non era un cittadino romano, era un indigeno, era un suddito dell'impero, ma non un cittadino. Con lui non c'era da farsi tanti problemi, benché ovviamente fossero legalitari e quindi Erode, Pilato, è tuo, no, è tuo, ma concretamente non è certo uno per cui si disturba l'imperatore. Invece per un cittadino romano come San Paolo sì. Ecco, questo per dare il senso profondo, credo, di cosa vuol dire nell'impero romano la differenza fra i cittadini e i barbari interni, diciamo così. E però, ragioniamoci ancora un attimo su, San Paolo è cittadino romano dalla nascita. Ma San Paolo era pure ebreo, esattamente come Gesù. Certo, San Paolo era ebreo. Era un ebreo di una città dell'Asia Minore, Tarso, un'importante comunità ebraica, una grossa famiglia influente. Dunque un ebreo poteva essere cittadino romano. E qui sta il punto. Sì che poteva. Perché la cittadinanza romana non spettava solo, oggi siamo diventati familiari con questa terminologia, ius sanguinis, ius soli. La cittadinanza romana non spettava solo per lo ius sanguinis, sono figlio di romani, sono italico. La cittadinanza romana poteva essere data e veniva data con una certa larghezza per ragioni politiche. Il barbaro, quando il governo romano decideva che era politicamente utile dargli la cittadinanza, diventava romano. E questa è una prassi che viene seguita largamente nell'impero romano. In tutte le zone conquistate, dove a un certo punto si ha la sensazione che il paese si è civilizzato, tra virgolette, loro le virgolette non le mettevano certamente, si ha la sensazione che il paese si è romanizzato, c'è una rete di città, ci sono i teatri, le terme, il foro, la base, ecco. E la gente ormai parla latino e il modo di vita ormai è simile a quello dell'Italia, allora a intere zone si decide, questi ormai non sono più barbari interni, non sono più peregrini, stranieri a casa loro, sono diventati cittadini come noi e quindi glielo riconosciamo. Gli diamo la cittadinanza romana, a tutta la pianura padana, per dire, cosa impensabile che avrà fatto rabbrividire chissà quanta gente a Roma all'idea di dare la cittadinanza a quella gente lì, però gliel'hanno data a un certo punto. E poi via, la Gallia Meridionale, la Spagna. Oppure la si dà ad personam. Ovunque i barbari per bene, i barbari ubbidienti, i barbari utili, quelli che collaborano, i notabili del posto, a quelli si dà la cittadinanza. È una cosa controllata. Noi sappiamo che a Roma esisteva un archivio dove conservavano tutte le pratiche della cittadinanza e venivano decise al massimo livello queste cose. Noi abbiamo brandelli di carteggi fra un imperatore, un funzionario provinciale, un governatore, che ne so, del Marocco, che scrive con un elenco di persone a cui sarebbe bene dare la cittadinanza, il principe tale, il principe tal'altro, il capo tribù, persone utili che collaborano. Nessuno chiede ma quali dei adorano questi qua, nessuno chiede ma sono bruni, biondi, se sanno il latino quello un po' sì, si tende a verificarlo effettivamente, ma non importa, tutto il resto non importa. Uno può essere ebreo, può essere un barbaro della Mauritania, un berbero quindi, come diciamo ancora oggi, diventa cittadino romano, se ce n'è bisogno. Certo, non è detto che finisca sempre bene. Avrete tutti presente una delle grandi sconfitte che subiscono i romani in Germania, la battaglia di Teutoburgo, 9 d.C., i Germani, insorti contro il dominio romano, distruggono a Teutoburgo le tre legioni di Varo, una delle più grandi sconfitte nella storia romana. I Germani ribelli sono guidati da un capo che si chiama Arminio e che nella storia nazionale tedesca è poi stato celebrato come l'eroe nazionale germanico. Al tempo del Kaiser gli hanno fatto giganteschi monumenti, colonne alte 20 metri, il barbaro sulla colonna con l'elmo cornuto, la spada sguainata che incarna la purezza germanica che si batte contro gli invasori terroni, Welsh, come si dice in buon tedesco, no, romani. Poi uno va a vedere Tacito e scopre che Arminio, capo dei Germani che insorgono e che sterminano le legioni romane di Varo a Teutoburgo, Arminio, si chiamava Caio Giulio Arminio, era cittadino romano, cavaliere romano, era stato comandante di reggimento nell'esercito romano, perché era uno di quei capi germanici a cui la cittadinanza l'aveva andata e come, e in gran fretta, perché era gente utile che aiutava a tener calmo il paese. Poi, ripeto, non sempre andava a finire bene. In quel caso Arminio ha fatto una scelta politica diversa, si è buttato dall'altra parte. Ma in genere andava a finir bene. E dunque quello che succede è che Roma via via estende la cittadinanza e che pian piano ci sono sempre meno indigeni, sempre meno peregrini nell'impero romano. E una cosa che vorrei ancora sottolineare è questa. I romani sono perfettamente consapevoli di quello che stanno facendo e sono anche perfettamente consapevoli che questa loro politica di assimilare i barbari e trasformarli in cittadini romani è una forza di Roma. Ci sono nelle fonti dei momenti in cui questa cosa viene proprio affrontata sul piano teorico e dichiarata. Metà del primo secolo dopo Cristo, l'imperatore Claudio va in Senato con un progetto di legge. Molti galli hanno già la cittadinanza. Claudio vuole andare più in là. Vuole far venire in Senato, nel Senato romano, un certo numero di notabili della Gallia. Di fronte a questo progetto in Senato c'è chi protesta. È passato un secolo dall'invasione della Gallia da parte di Giulio Cesare. È passato un secolo e c'è qualche senatore che ancora dice: ma questi qua li abbiamo sconfitti a gran fatica, hanno ancora le mani sporche del sangue dei nostri legionari. E adesso li vogliamo addirittura accogliere in Senato. Dove va a finire la nostra nobiltà, il nostro sangue? E noi conosciamo il discorso che Claudio fa in Senato in risposta a queste obiezioni. Lo conosciamo perché lo riferisce Tacito e poi, miracolo, è venuta fuori anche, credo in Asia Minore, una stele di bronzo dove è inciso lo stesso discorso. È molto raro che lo stesso avvenimento abbia due fonti indipendenti che te lo riferiscono. Per l'epoca antica è molto raro, dico. Dunque noi ci possiamo mettere la mano sul fuoco, quello è il discorso di Claudio. E Claudio in Senato dice: ma scusate, cos'è questa storia del sangue, della nobiltà romana? Ma di tutti voi qui adesso, senatori romani, ma quanti di voi possono giurare che i loro antenati stavano già qui al tempo di Romolo? Nella maggior parte dei casi si sa benissimo che è il contrario. Voi eravate etruschi, voi eravate sabini, voi venivate da Alba Longa, perfino noi Giulio Claudi veniamo, non mi ricordo più da dove, ma insomma, tutti noi discendiamo da antenati che hanno combattuto contro Roma, sono stati sconfitti e poi sono diventati romani. E questa, dice Claudio, è la nostra forza, perché da noi chiunque lo voglia può diventare romano. E Claudio dice un'altra cosa molto importante. Dice: i greci non fanno così. Nelle città greche bisogna essere nati lì discendenti di sangue per essere ateniesi, per esempio. E guardate un po' chi è più forte. Chi è che comanda adesso in Grecia? Noi comandiamo in Grecia. E dunque, Roma sa che l'assimilazione progressiva dei barbari è una delle sue forze e lo fa. lo fa talmente tanto che si arriva a un momento in cui praticamente nell'impero non è rimasto più nessuno che non abbia la cittadinanza romana. E a un certo punto la cosa viene ufficializzata. Se volete un punto di riferimento cronologico, 212 d.C., editto di Caracalla. Chiunque vive sul territorio dell'impero romano è un cittadino romano. E i barbari? Adesso sì che i barbari sono solo fuori. Adesso dentro sono tutti cittadini. Fuori sono tutti barbari. E quelli che vengono da fuori per venire a stare dentro? E lì c'è il grosso problema nuovo. Come sempre nella storia, un problema sembra più o meno chiudersi, uno si illude di poter respirare, no, immediatamente le contraddizioni vengono fuori e nascono problemi nuovi che prima non c'erano. Nel momento stesso in cui Roma ha garantito la cittadinanza a tutti quelli che vivono dentro l'impero romano comincia a attraversare una progressiva crisi demografica. C'è bisogno di manodopera. È una cosa che caratterizza molto fortemente l'impero romano degli ultimi secoli e che lo rende molto somigliante all'epoca nostra. È un mondo ricco, organizzato, con dei confini precisi. Quelli che vivono fuori sono più poveri, vivono meno bene. Dentro l'impero c'è lavoro, c'è terra, ci sono le città, c'è commercio. Quando arriva la carestia, il governo bene o male distribuisce grano perché la gente non muoia di fame. Fuori i barbari vivono a modo loro, coltivano la terra, allevano bestiame, tirano a campare, ma sono più poveri e lì non c'è tutto quello che noi abbiamo dentro. Dunque i barbari che da fuori guardano, cosa pensano? Pensano che non sarebbe così male entrare dentro. E il punto è che Roma, lo ripeto, sono partito da questo, in questo stesso momento, da Marco Aurelio in poi, avete presente Marco Aurelio, il film Il Gladiatore? Ecco, quel momento lì. Il Gladiatore si apre con la battaglia terribile contro i barbari germani, ferocissimi. Quello che non dice il Gladiatore è che con parecchie di quelle tribù germaniche, Marco Aurelio ha negoziato dicendo: se siete disposti a venire a stabilirvi in Tracia, per esempio, dove per l'appunto è passato il vaiolo, è morta un sacco di gente, i campi non c'è più nessuno che li coltiva, venite dentro, stabiliamo degli accordi, diventate cittadini romani anche voi, fate il servizio militare, pagate le tasse. Ecco. Allora, a partire dall'epoca di Marco Aurelio, Roma ha bisogno di gente. E lo si vede concretamente perché la politica degli imperatori è di far venire gente da fuori. Ho detto crisi demografica, ho detto vaiolo, proviamo a mettere un paio di paletti, noi non abbiamo cifre precise, non è nemmeno sicurissimo che la crisi sia generalizzata, però c'è molta instabilità. È vero che l'impero romano da Marco Aurelio in poi è attraversato da epidemie nuove, una volta si diceva la peste Antonina, adesso hanno fatto degli studi quelli che capiscono di queste cose e sembra proprio che non fosse la peste, fosse il vaiolo, che però quando arriva in una popolazione non immunizzata ha un effetto terrificante. Dunque ci sono intere zone dove la popolazione diminuisce, non c'è manodopera nei campi, la si fa venire da fuori. L'esercito ha bisogno di gente, le caserme sono vuote, si fanno venire soldati da fuori. Qualunque giovanotto disposto ad arruolarsi e a farsi i suoi 25 anni di servizio militare è il benvenuto. Barbaro, non importa, ha tempo di diventare romano in caserma. E dunque Roma sistematicamente fa venire gente. E dico fa venire, è un termine volutamente ambiguo. Cosa vuol dire fa venire? È che ci sono tanti modi. Uno è che nel corso di una guerra, quando c'è tanta gente destabilizzata, tante tribù che si spostano, allora si negozia. Non è detto che si deve fare come ai vecchi tempi, che quando i cimbri e i teutoni volevano venire qua, li abbiamo ammazzati tutti e non se ne è più parlato. Qualche volta lo si fa ancora, altre volte invece si decide che è meglio negoziare e farli entrare. E succede anche che ci siano momenti, zone, in cui il bisogno di manodopera è forte. I latifondisti del paese protestano perché non hanno contadini. C'è bisogno di manodopera il governo deve fare qualcosa, succede anche che si va a prenderla la gente. Si va in territorio barbarico, si sconfiggono le tribù, si catturano prigionieri, le intere famiglie, e si portano dentro, ma non più come una volta ridotti in schiavitù. Il meccanismo è cambiato. Si preferisce portar dentro i barbari e poi dirgli: adesso noi vi daremo terre da coltivare, voi vi sistemate lì, ubbidite, non disturbate, rispettate la legge, pagate le tasse, i vostri figli faranno il servizio militare, cosa fondamentale, e col tempo diventerete come noi. Col tempo avrete anche voi tutti i diritti che spettano ai cittadini romani. Questo lo si fa sistematicamente. Io volevo leggere un brano o due di fonti per dare l'idea di come loro parlano di queste cose. Spero di non appesantire, ma ogni tanto sentire la loro voce quando si parla appunto di un'epoca così lontana. All'inizio del IV secolo c'è un oratore che viene dalla Gallia e che fa l'elogio di Costantino. Fa l'elogio di Costantino, il quale, combattendo contro una serie di popoli germanici al di là del Reno, ha catturato un sacco di gente e l'ha fatta venire a lavorare in territorio romano. E l'oratore che viene da una città della Gallia, Parigi o qualche altro posto del genere, dice: ma io li ho visti, è l'elogio di Costantino, della grande cosa che ha fatto. Sotto tutti i portici delle città siedono folle di barbari prigionieri, gli uomini tremanti, selvaggi ma ammutoliti. Le vecchie e le mogli contemplano l'impotenza dei figli e dei mariti e consolano nel linguaggio familiare i loro bambini. E tutti costoro distribuiti al servizio degli abitanti, fino a quando non saranno condotti alle zone spopolate che dovranno coltivare. Dunque ogni latifondista sa che deve presentare domanda, e quando il governo ha un po' di gente a disposizione gli assegna un lotto di barbari da mettere a lavorare sulle sue terre. E ripeto, questa è la differenza fondamentale, non sono schiavi. Ora dunque il camavo e il frisone arano per me, il vagabondo e il ladrone sono costretti al duro lavoro dei campi e vengono a vendere il loro bestiame nei miei mercati, ed è un coltivatore barbaro a pagare l'imposta, cosa fondamentalissima, sono tutti contribuenti in più. E se poi è convocato alla leva, accorre e si consuma nel servizio e subisce la disciplina ed è ben contento di servire col titolo di soldato. Ecco, vedete che colossale macchina che viene... Beh, non lo vedete, questo è solo un esempio, ce ne sono tanti. È una macchina colossale. Nelle zone di frontiera dell'impero ci sono uffici che hanno il compito di gestire l'afflusso di immigrati volontari o di deportati che uno è andato a prendere, con gli stessi meccanismi, li metti a lavorare, diventano coloni, contadini, pagano le tasse, fanno il servizio militare. Più ce n'è, meglio è. E per secoli Roma si rafforza e prospera sulla base di questo meccanismo. Tutto questo ha delle conseguenze affascinanti sui modi di pensare dell'impero romano. Perché i romani sono sempre di più costretti a confrontarsi con questo fatto che i barbari sono una risorsa, sostanzialmente. Passano di moda le guerre in cui si ammazzano tutti i nemici. Un tempo sì, un tempo un condottiero che faceva il trionfo poteva vantarsi di quanti nemici aveva sterminato. Nel tardo impero gli imperatori vengono elogiati per la loro clemenza, perché hanno sconfitto i Goti o gli Alamanni e potevano sterminarli tutti, e invece li hanno risparmiati, con grande profitto di tutti quanti. I diversi aspetti di questa ideologia del tardo impero romano sono, l'ho detto, affascinanti, mi ripeto, anche molto simili a certi aspetti della nostra modernità. Uno pensa agli Stati Uniti d'America, e ci sono dei paralleli sorprendenti. Roma è la terra promessa, sostanzialmente. Roma è il luogo dove i barbari possono venire a vedere cos'è la vera libertà. Costantino, che ho già citato prima, viene elogiato da Eusebio di Cesarea, che scrive una vita di Costantino in cui esalta Costantino come se fosse un santo. Il modello è quello delle vite dei santi. Voi capite, Costantino è quello che ha messo fine alle persecuzioni contro i cristiani. Ma non viene elogiato solo per questo. Viene elogiato perché quando ha sconfitto i barbari, li ha portati dentro. E ha permesso a interi popoli, abbrutiti nella bestialità barbarica, di sperimentare i benefici della libertà romana. Altri imperatori ricevono l'elogio di politici, di oratori, i quali dicono: sì, tu sei una speranza per tutto il mondo, tu sei una speranza anche per tutti quei popoli che non hanno mai avuto l'occasione di essere romani, ma che un giorno l'avranno questa occasione se continuiamo così. Tutti un giorno potranno essere romani. E gli imperatori si rallegrano quando vengono a sapere dell'afflusso di gente. Le loro risposte ufficiali dicono: sì, siamo felici perché ancora nuovi popoli sono venuti alla ricerca, com'è che dice Onorio nel 399, molti appartenenti ai popoli stranieri sono venuti nel nostro impero inseguendo la felicità romana. E questo naturalmente ha anche un corollario, che l'imperatore è il padre di tutta l'umanità, non soltanto dei romani. Tutti i barbari possono guardare all'imperatore come al loro protettore e sperare un giorno di essere accolti da Roma. Altra faccia della medaglia, i confini dell'impero sono provvisori. Quando l'imperatore vuole andare fuori, a comandare fuori, a sostituire un capotribù, a sterminare qualcuno, a imporre la sua volontà, anche fuori dai confini dell'impero, è certo che lo può fare. Lui rappresenta la libertà e la felicità per tutta l'umanità. La democrazia non si diceva ancora, quella non era parte della retorica politica ufficiale, ma la libertà e la felicità sì, i romani la portano fuori quando vogliono, così come quando vogliono accolgono i barbari che vengano a sperimentarla dentro. C'è dunque tutto un côté, diciamo così, umanitario della cultura tardo-romana, che a volte assume degli aspetti paradossali. C'è un discorso che a me ha lasciato stupefatto quando l'ho trovato per la prima volta, c'è un discorso di un oratore a Costantinopoli, Temistio, un politicante, solito elogio di un imperatore. L'imperatore ha fatto la guerra ai Goti, ormai lo sapete a memoria, poteva ammazzarli tutti, non l'ha fatto, li ha risparmiati. Dice Temistio: è un gesto meraviglioso aver risparmiato tutti questi barbari. Noi, dice Temistio, noi proteggiamo anche gli animali più feroci affinché si conservi la specie e non permettiamo che scompaiano gli elefanti dalla Libia, i leoni dalla Tessaglia, gli ippopotami dal Nilo. È un popolo di uomini, anche se magari qualcuno dirà di barbari, ma uomini. E non dovremmo ammirare chi, dopo averli sconfitti, invece di sterminarli, li salva e li protegge. Dunque, io non sapevo che i romani si preoccupassero di salvare le specie in via di estinzione, ed è abbastanza sbalorditivo leggerlo. Dopodiché, il punto è che i barbari si sa che sono una specie di animali anche loro, ma grazie a noi potremo tirarli su fino al nostro livello. Potranno diventare uomini anche loro, veri uomini, come sono i romani e i greci. Cosa succede in questo contesto? Succede che per molto tempo questa integrazione di immigrati, di profughi, di deportati barbari dentro l'impero viene gestita col pugno di ferro dal governo imperiale, poche regole chiare: ubbidire, lavorare, pagare le tasse, fare il servizio militare, integrarsi in una popolazione fortemente sottomessa, perché il tardo impero romano è una dittatura di stampo staliniano, di un'estrema violenza e ferocia nel controllare il paese e la popolazione. Dunque non è idillica come situazione, sia chiaro. E tuttavia gestita da un governo estremamente autoritario, onnipotente, all'interno di un sistema, anche questo va detto, centralistico, statalista, all'estremo, dove non c'è quasi niente di libero, neanche nell'economia, e il governo imperiale gestisce tutto in questo immenso spazio economico unitario che va dal Mare del Nord fino all'Africa, ecco, in questo contesto questa immigrazione è gestita con successo ed è una reale risorsa per l'impero. E a livello culturale questo porta i romani e i greci dell'epoca, i greci sempre partner dei romani nella gestione dell'impero, questo porta i romani e i greci a ripensarci sul fatto delle razze inferiori. Dopotutto non è vero, non ci sono razze inferiori. Nel IV secolo questo è un discorso che fra gli intellettuali, specialmente cristiani, ma non solo, questo è anche il secolo della grande contrapposizione fra cristiani e pagani, ecco, il discorso, dopo tutto ci siamo sbagliati, non ci sono razze inferiori, comincia a circolare. Lo troviamo espresso nei luoghi più inaspettati. Voi immaginatevi un padre della Chiesa, un vescovo di grandissima cultura, di grandissima rilevanza anche politica, abituato a negoziare col potere civile, con l'imperatore, coi governatori, coi generali. Gregorio di Nazianzo, uno dei grandi padri della Chiesa greci. Noi abbiamo il suo epistolario. Gregorio di Nazianzo, vescovo e grandissimo intellettuale cristiano, nel suo epistolario scrive a un sacco di gente importante, per i motivi più diversi, nella maggior parte dei casi per raccomandare qualcuno o per chiedere che si sveltisca una pratica, e in questo contesto Gregorio di Nazianzo ha corrispondenza con grandi personaggi dell'impero romano, con generali dell'esercito imperiale. E noi andando a vedere chi sono questi generali, scopriamo che ormai nell'impero romano è pieno di generali che sono di origine barbarica, che sono figli o nipoti di immigrati, perché ovviamente una delle carriere che si aprono agli immigrati è il servizio militare. Ed è dal tempo di Costantino che noi abbiamo le prime notizie non solo di soldati barbari, reclute barbare nell'esercito, ma di ufficiali barbari, di ufficiali che fanno carriere e possono diventare generali. Di fronte a loro, di fronte a questo esercito romano che col tempo accoglie sempre più barbari, gli storici di un'altra epoca tendevano ad arricciare il naso, perché ragionando in una prospettiva nazionale, ecco, si aveva l'impressione che questo esercito, invece multietnico, fosse un segno di decadenza. Era un modo di ragionare molto otto-novecentesco. Oggi forse, con i condizionamenti della nostra epoca che sono diversi, abbiamo pregiudizi diversi. Il pregiudizio di oggi tende a essere: cosa importa? Vediamo tutti i giorni dei generali americani il cui padre era palesemente filippino o giapponese o messicano e tuttavia sono dei generali degli Stati Uniti d'America. Dunque ci è più facile capire cosa succedeva a Roma in quell'epoca. I generali sono spesso figli di un franco, di un goto, di un sarmata. E cos'è che succede? Succede che ovviamente non si può far finta di niente. La gente si ricorda che questi sono figli di barbari. E i loro avversari ovviamente lo usano questo argomento, nelle lotte di corridoio, negli scontri politici, è un bel argomento, come fai a fidarti di quello lì? Non è dei nostri. Però sono solo gli avversari che lo dicono, perché poi di fatto noi vediamo che questi generali di origine barbarica sono del tutto simili agli altri nei comportamenti. E c'è chi lo riconosce. Gregorio di Nazianzo scrive a un generale romano che è di origine gotica e si chiama Modares. È vero che gli scrive per chiedergli una raccomandazione e quindi lo deve trattare bene, ma comunque gli scrive e lo esalta, lo elogia per come è riuscito a integrarsi, perché non si vede proprio più da come si comporta che lui in realtà è di origine barbarica. Siamo nella metà greca dell'impero romano, quindi l'elogio per il generale di origine gotica è di dirgli: tu sei un vero greco, tu sei la dimostrazione che essere greco o barbaro è una differenza dei corpi, non delle anime. La distanza sta nei luoghi di origine, non nei costumi o nella volontà. Una differenza dei corpi, si capisce, perché c'è una cosa che purtroppo, almeno questi barbari che vengono dal nord, non la possono nascondere la loro inferiorità razziale, sono alti e biondi. E questo è, come dire, è uno stigma che si portano dietro, vergognandosene moltissimo, però non lo possono nascondere. Ma non importa, solo i corpi sono diversi. Chiunque qui, se lo vuole, può essere greco o romano, che è poi la stessa cosa in definitiva. E naturalmente in questo, come dire, incide anche molto il cristianesimo. Perché il cristianesimo trova un impero romano, dove la retorica ufficiale dice l'imperatore non governa solo l'impero, è destinato a governare il mondo intero. L'imperatore non è il padre solo dei romani, è il padre di tutti i popoli. Con un'ideologia di questo tipo il cristianesimo si accosta perfettamente, si accorda perfettamente, anche il cristianesimo è per tutti gli uomini. Anche il cristianesimo è destinato a trionfare su tutta la terra. E quindi l'impero romano diventa lo strumento, da Costantino in poi, del cristianesimo e della sua missione universale. E dunque gli autori cristiani rincarano e insistono. Tutti dobbiamo diventare un giorno un unico popolo. Questo è il disegno della provvidenza. Un giorno non ci saranno più né romani né barbari, perché tutti i barbari diventeranno romani. E allora, questo è Prudenzio, uno dei grandi poeti cristiani, con la mescolanza del sangue si intesserà da popoli disparati un'unica discendenza. Certo, saranno diversi dai romani di una volta, ma non è una tragedia, e anzi è il disegno della provvidenza. I popoli muoiono, cambiano, spariscono, le identità si modificano, ma l'umanità nella loro visione va in un'unica direzione, tende a trasformarsi in un unico popolo. Così vuole Roma, così vuole Dio. E dunque questo, loro lo sanno, questo è quello che succederà. Ci sono tante altre cose che loro non sanno e che noi sappiamo oggi e che voi non saprete perché abbiamo solo più 5 minuti, ma in quei 5 minuti rapidissimamente segnaliamolo che c'è anche questa dimensione da tenere presente, che un giorno questo meccanismo di gestione dell'immigrazione comincerà a fare acqua, che verrà un momento in cui il governo non sarà più in grado di offrire condizioni chiare, di rispettare i patti e al tempo stesso di tenere sotto controllo i barbari che entrano. Verrà un momento in cui l'afflusso di barbari creerà degli squilibri. Verrà il momento in cui il barbaro che entra nell'impero non avrà più come aspirazione principale quella di diventare romano o greco, a scelta, a seconda di dove sei. Molti continueranno a averla questa aspirazione, ma di fronte a un impero che attraverserà periodi di debolezza, ci saranno anche capi barbari, i quali vedranno che è anche possibile trarre profitto da questa situazione senza per forza farsi romani e servi dell'imperatore. Che è anche possibile trarre profitto da Roma e dalla sua ricchezza in modi diversi. Emergerà una generazione di capi barbari, fra IV e V secolo, che vorranno sì essere generali romani, perché le medaglie, gli stipendi e i titoli piacciono a tutti, però contemporaneamente vorranno anche essere re dei Visigoti, Alarico, ed essere accolti nell'impero con il loro popolo senza dover obbedire alle leggi, rispettare, no, fare il servizio militare, lavorare nei campi, ma invece a condizioni privilegiate. Sto mettendo molto rapidamente proprio per l'angoscia di quei famosi 5 minuti, anche questa, credetemi, è una cosa molto più complessa di come riesco a dirla. Tuttavia, detto molto alla buona, viene un momento in cui dentro l'impero ci sono barbari i quali sono stati accolti negoziando, oppure sono entrati un po' con la forza e poi non si è riusciti a tenerli fuori, e che, come dire, ottengono di restare nell'impero alle loro condizioni. L'ho già citato, ridiciamolo, Alarico, sacco di Roma del 410, e che magari noi sulla scorta delle poesie romantiche ci immaginiamo anche lui con l'elmo cornuto. Ecco, Alarico, per carità, si chiama Flavius Alaricus, è un cavaliere romano, generale, magister militum per Illyricum, pieno di prebende, pensioni e così via. Teodorico, re degli Ostrogoti. Ma Teodorico per 20 anni ha fatto politica a Costantinopoli, è stato console, romano addirittura. Gente così non è il barbaro cornuto, Però Alarico è anche il capo dei Visigoti. Teodorico rimane anche il re degli Ostrogoti. Portano i loro popoli dentro l'impero, negoziando un'autonomia per i loro popoli dentro l'impero. In quel momento qualcosa comincia a funzionare male. In quel momento le autonomie locali nell'impero trionfano, anche questa è una bella lezione. Oggi gli storici hanno l'impressione di aver capito perché l'impero romano è entrato in declino. Per colpa dei barbari, sì, ma non perché i barbari hanno distrutto tutto. Figuratevi se questa gente che vi ho raccontato voleva distruggere tutto, nemmeno per idea. Loro volevano starci dentro e godersela questa ricchezza. Però una volta che le singole regioni dell'impero si staccano, ognuna col suo capo barbaro che ha ottenuto quella regione per stabilirsi lì col suo popolo e di fatto la governa lui, e l'esercito romano da lì si ritira e i funzionari da lì spariscono e così via, si scopre che anche l'economia non tira più così bene. E i finanziamenti per tenere in piedi gli edifici e gli acquedotti, non si sa perché, non arrivano più. E insomma, questa è davvero una troppo lunga storia per raccontarla, ma mi importava chiarire che se per molto tempo per Roma l'immigrazione di barbari è stata una straordinaria risorsa, questo non vuol dire che non abbia anche comportato a un certo punto degli enormi problemi. Sarebbe ideologica qualunque visione che vedesse solo un aspetto o solo l'altro. Come succede di solito, la storia è una cosa molto complessa e che ha tante facce. E tuttavia, secondo me, vale la pena di studiarla, perché qualcosina se ne impara, ecco. Grazie.